Riprendiamo questo nostro percorso dopo aver ascoltato i dialoghi, i discorsi, i confronti e gli scontri tra Giobbe e i suoi amici. Ecco che siamo giunti al monologo finale, dove Giobbe produce la sua arringa, la sua difesa finale, sempre guardando a questa immagine e a questo linguaggio giudiziario, questo dibattimento che possiamo leggere e ritrovare in questi capitoli del libro di Giobbe. E per dire come Giobbe riprende quello che già ha detto e qual è il fine cui punta, cioè confermeremo quello che abbiamo già ascoltato anche le volte scorse in alcuni suggerimenti, alcune parole che ho già avuto modo di dire. Perché questo monologo vuole concludere questa dinamica, questo ciclo di confronto e vuole in qualche modo portare sulla scena quel personaggio di cui si è parlato tanto, di cui Giobbe parla tanto, ma che per ora è ancora assente, che naturalmente è Dio stesso. Quindi ecco, ci ricordiamo alcune coordinate importanti che abbiamo avuto modo di dire leggendo e soffermandoci sui capitoli precedenti. Abbiamo detto come le tante parole che gli amici rivolgono a Giobbe richiamano la dottrina della retribuzione, la necessità che Giobbe si penta di una colpa, di un peccato che non può non avere commesso. La sventura deve essere letta in questo senso. Quindi Giobbe deve pentirsi, deve convertirsi dal male che ha compiuto secondo l'ottica degli amici, secondo l'ottica della retribuzione, e allora tornerà nella situazione radiosa e fortunata che viene presentata al capitolo 1, proprio all'inizio del nostro libro. Poi abbiamo detto anche altre cose, altri dettagli, però il concetto principale è questo, la necessità del pentimento di Giobbe secondo gli amici stessi. Un altro punto di riferimento importante è la risposta che Giobbe dà agli amici di fronte ai loro inviti e alle loro provocazioni. Quindi Giobbe non può pentirsi perché è certo di non aver commesso alcun peccato. Quindi abbiamo ascoltato come in modo continuo, in modo insistente, Giobbe professa la propria innocenza. E quindi la conseguenza di questo, ecco che egli protesta contro Dio, accusa Dio della situazione in cui egli si trova. Ci ricordiamo, in mezzo alla polvere, alla cenere, malato, privo di tutti i beni e gli affetti familiari. E quindi ecco, questa è una situazione di cui Giobbe chiede conto a Dio, che non può essere una conseguenza meritata di una colpa, perché Giobbe è certo della propria innocenza. Quindi ecco, su questo si è giocato il dibattito e il confronto tra Giobbe e gli amici. Però molte parole di Giobbe stesso chiamano in causa Dio stesso. Abbiamo detto come Dio è chiamato in causa in un modo complesso. Quindi Dio è colui che viene accusato da Giobbe, ma Dio è anche il giudice, colui che in questo processo è chiamato a dare la sentenza. Quindi il giudice è colui che viene accusato di essere ingiusto. Allo stesso tempo, però, abbiamo anche notato come in alcuni passi Giobbe stesso supplichi Dio, cioè questo Dio accusato, questo Dio che è anche il giudice, il che aggrava in qualche modo la situazione, perché se vi ricordate abbiamo ascoltato Giobbe che dice: anche se sono innocente avrò la peggio, perché il giudice, il Dio giudice, comunque mi darà torto, essendo lui stesso l'accusato dentro il processo in atto. Allo stesso tempo però Giobbe ha anche la percezione che l'unico che può risollevarlo dalla situazione, l'unico che può guarirlo, l'unico che può riportarlo alla felicità di un tempo è Dio stesso. È solo lui che è in grado di salvarlo. Quindi abbiamo già visto come in fondo forse c'è un Giobbe disorientato, credeva di conoscere l'identità di Dio, ma l'esperienza lo ha messo in crisi. E quindi ecco parole anche diverse che Giobbe dice, da un lato non rinunciando alla propria fede, a quel Dio che gli era stato insegnato, dall'altra parte però e dovendo scontrarsi con un'esperienza che lo porta verso un'altra direzione. Quindi ecco la complessità anche di questa idea e di questo pensiero riguardo a Dio che troviamo in Giobbe stesso. E tutto questo sfocia, dopo continua botta e risposta tra Giobbe e gli amici, nel monologo finale, che possiamo leggere come l'arringa, come l'avvocato che alla fine del processo pronuncia il suo discorso finale di difesa prima della sentenza. Il giudice dovrà tener conto di questa arringa e poi emanare la sua sentenza. Siamo ai capitoli 29, 30 e 31. Se vi ricordate, abbiamo detto anche alcune cose sul capitolo 28 la volta scorsa, questa riflessione generale che dice: chi giunge alla sapienza? Chi giunge a comprendere? L'uomo che si apre alla relazione con Dio, l'uomo religioso, l'uomo che cerca l'incontro con Dio. E abbiamo detto come questo è un suggerimento che ci dice che tra tutti i personaggi finora comparsi sulla scena, chi si pone nella posizione giusta o più giusta? Anche se critica Dio, se protesta, Giobbe stesso è colui che si pone nell'atteggiamento giusto, perché attraverso le sue parole invita Dio a venire davanti a lui. Vuole incontrare Dio, vuole esortare Dio a comparire e a confrontarsi direttamente con Giobbe stesso. Quindi ecco, questo aspetto che abbiamo già detto ricompare anche in questo monologo finale. Se il monologo finale è il discorso di difesa, è l'autodifesa di Giobbe, che cosa ci aspetteremmo di trovare? Naturalmente questo Giobbe che fa l'avvocato di se stesso, che ribadisce la propria innocenza e che cerca di portare alcune prove per dimostrare che è innocente, per convincere il giudice della propria innocenza. E questo effettivamente c'è, però non è presente al capitolo 29, non è presente al capitolo 30, ma è presente al capitolo 31. Il capitolo 31 è la difesa di Giobbe, Giobbe che ribadisce, afferma la propria innocenza come ha fatto tante volte nei capitoli precedenti. Ma allora questo monologo finale come inizia? Prima di questa autodifesa, che cosa troviamo? Ecco, io qui, in questa slide che dovreste vedere tutti, cerco attraverso un titolo di riassumere il contenuto di questi tre capitoli. Nel capitolo 29, leggeremo alcuni passi ora, Giobbe ricorda il bel tempo passato, il tempo in cui tutto andava bene, tutto era felice. E la felicità in che cosa consisteva? In un rapporto di comunione, di unità con Dio e con il prossimo. E tutto questo gli portava anche beni, naturalmente ricchezze, però la sua felicità stava in una relazione pacifica e armoniosa con gli altri e con l'altro che è Dio. Al contrario del capitolo 30, anche qui leggeremo alcuni passi dove viene descritto il presente. Se il passato è bianco, possiamo dire che il presente è nero, cioè è completamente l'opposto, che queste relazioni armoniose non ci sono più, sono venute meno. Ecco, quest'ordine tematico ci fa capire e ci ribadisce quello che già abbiamo detto. Certo, Giobbe vuole che sia riconosciuta la propria innocenza perché la sente vera, la sente autentica, però parla ricordando la gioia antica, e chiedendo che quella gioia antica torni nel presente. Cioè sente l'esigenza che quelle relazioni armoniose, familiari e la relazione soprattutto con Dio torni nella comunione di un tempo. Quindi questo ci dice ancora una volta lo scopo con cui Giobbe pronuncia le sue parole. Non protesta contro Dio per rinnegarlo, per allontanarsi da lui, per rompere il legame, ma protesta contro Dio per quasi costringerlo a venire, a confrontarsi, per creare quella possibilità perché quella relazione che si è rotta, perché non ci si capisce più, non si comprende più la logica delle cose, torni a essere riallacciata. Ecco allora i temi che un po' ci orientano verso questo discorso che capisco è un po' teorico finora, però adesso leggiamo alcuni passi che ci fanno capire meglio un po' diverse di queste cose. Quindi il capitolo 29, il ricordo della gioia di un tempo. È la prima parte, l'inizio di questo monologo dove troviamo diverse parole. Giobbe ricorda come era la sua vita prima che la sventura entrasse nella propria vita. Oh, potessi tornare com'ero ai mesi di un tempo, ai giorni in cui Dio mi proteggeva. Ecco il desiderio che manifesta dall'inizio. Magari potessi tornare a com'era una volta. Che tipo di desiderio è questo? Possiamo noi, anche se abbiamo nostalgia del passato, prendere la macchina del tempo e tornare al passato? Ma il passato non c'è più, ormai è passato appunto. Quindi è un desiderio irrealizzabile. E se vi ricordate abbiamo già trovato un desiderio irrealizzabile. Capitolo 3, quando Giobbe inizia a protestare, che cosa aveva chiesto a Dio? Annulla il giorno della mia nascita. Annulla la notte del mio concepimento. È possibile farlo? Un altro desiderio irrealizzabile. Quasi a dire che c'è un rapporto tra questi due desideri della stessa modalità, dello stesso tipo. Quindi ecco, un tempo di felicità che Giobbe vorrebbe rivivere. E perché Giobbe era felice? Ai giorni in cui Dio mi proteggeva. Com'ero ai giorni del mio autunno, l'autunno è il tempo della vendemmia, quindi il tempo della prosperità, dell'abbondanza, della fertilità, quando Dio proteggeva la mia tenda, quando l'Onnipotente era ancora con me e i giovani mi stavano attorno. Quindi ecco, era felice perché Dio lo custodiva, Dio vigilava su di lui. E allora capiamo come già qui noi possiamo dirlo, l'opposizione è totale. Nei discorsi con gli amici, Dio vigila su Giobbe perché Dio lo controlla, abbiamo letto, per scovare ogni possibile colpa che Giobbe poteva fare o avrebbe potuto fare, ogni possibile peccato di cui accusarlo. In questo tempo antico Dio guarda Giobbe non con un occhio inquisitorio per cogliere il più piccolo del dettaglio per accusarlo, ma per custodire la sua vita, per proteggerlo, per proteggere la sua tenda, la casa di Giobbe. E allora possiamo intendere questo in due sensi. È un Dio di casa, è un Dio familiare con cui Giobbe viveva un'intimità familiare, ma è anche un Dio che protegge le relazioni familiari, cioè che permette che le relazioni più strette e più intime siano vissute nell'armonia, nella comunione, nell'unità. E infatti questo viene detto subito dopo, quando l'Onnipotente era ancora con me e i giovani mi stavano attorno. Chi sono questi giovani? Sono i figli di Giobbe che quando parla ora sono tutti morti, non ci sono più. Quindi ecco la felicità. È una felicità data dalle relazioni armoniose con Dio e con i più stretti affetti. e questo porta anche un'abbondanza e una ricchezza di beni. Quando mi lavavo in piedi nel latte e la roccia mi versava ruscelli d'olio. Il latte e l'olio come elementi di abbondanza, di prosperità. La terra dove scorre latte e miele, ad esempio, come riferimento alla terra promessa. Quindi ecco il primo motivo per cui Giobbe era felice, il motivo delle relazioni che costituiscono la sua vita. Ma ancora di più, perché Giobbe era pure felice quando uscivo verso la porta della città e sulla piazza ponevo il mio seggio, poi qui non leggiamo tutto naturalmente, quindi continua il testo, quindi Giobbe, abbiamo capito, era alle porte della città. Si sedeva, cosa c'era alle porte della città? Era il luogo delle grandi assemblee pubbliche, delle assemblee dove i sapienti davano i loro giudizi, risolvevano le liti, le contese. E qui se voi leggete anche con calma, questo capitolo 29, Giobbe dice, io qui in queste assemblee parlavo, portavo la mia parola e tutti mi ascoltavano. Tutti mi stimavano, quindi egli è felice perché ha raggiunto un riconoscimento sociale, un'autorità sociale, tutti lo apprezzano, tutti lo stimano, tutti lo rispettano. Con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice, con gli occhi vedevano e mi rendevano testimonianza. Quindi lo ascoltano con rispetto, vedono la sua felicità e questo rispetto da dove viene? Perché tutti stimano Giobbe? Perché tutti rispettano Giobbe? Certo, per la sua parola, ma perché la sua parola era una parola giusta, perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto, l'orfano che ne era privo. Noi lo sapevamo fin dall'inizio. Il primo versetto del libro di Giobbe ci presenta Giobbe così. Un uomo integro, retto, alieno dal male. E lo stesso Dio conferma a Satana, Giobbe è davvero così, l'uomo perfettamente giusto. Ecco, qui Giobbe rimpiange il tempo dove tutti riconoscevano questa sua giustizia. Però dice anche che oggi nel presente questa giustizia sembra non essere più riconosciuta. Ma il motivo non sta nel fatto che Giobbe non è più giusto. Perché poi continua, mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento, di un vestito. Come mantello e turbante era la mia equità. Che cosa dice Giobbe? La giustizia è il mio vestito. E nel linguaggio biblico il vestito non è semplicemente qualcosa che si mette e che si toglie, ma il vestito nel simbolo dice l'identità profonda di una persona, la costituzione di una persona. Quindi Giobbe è giusto nel profondo, fa parte della sua costituzione, fa parte della sua identità. E quindi tra le righe ci sta dicendo che ora nel presente ancora possiede quel vestito, non ha perso quel carattere, non ha perso quella identità. Quindi deve pentirsi. Come gli amici pretendevano, lui possiede il vestito della giustizia, quindi continua a difendersi anche quando non lo fa direttamente, lo fa in modo indiretto. Quindi ecco questo riconoscimento sociale perché Giobbe è la giustizia, è il modello della giustizia e lo dirà anche dopo successivamente. E quindi da questo punto di vista è un tempo questo dove questa giustizia viene riconosciuta da tutti, a differenza del tempo presente di quando Giobbe sta parlando, perché ha appena parlato con gli amici, si è appena confrontato con gli amici in quei dialoghi dove la sua giustizia non viene riconosciuta, a differenza del tempo antico, del tempo passato, e Giobbe lo rimarca. Mi ascoltavano in attesa, tacevano per udire il mio consiglio. Dopo le mie parole non replicavano. Giobbe portava il suo contributo, la sua parola in queste assemblee pubbliche e tutti facevano silenzio. Nessuno lo criticava, nessuno replicava alle sue parole, a differenza, chiaramente, dei tre amici. È un continuo replicare, è un continuo correggere e criticare le parole che Giobbe dice. Quindi ecco la contrapposizione tra un ieri e un oggi. E Giobbe sembra dirci: ieri e l'oggi non sono cambiati perché io sono diverso. La giustizia era il mio vestito ieri e lo è anche oggi. Quindi c'è qualcos'altro che non va, ma non io che sono diventato ingiusto da giusto che era. Non è questa la soluzione della vicenda. Poi è interessante il versetto 23: mi attendevano come si attende la pioggia e aprivano la bocca come ad acqua primaverile. Qui la parola di Giobbe sembra non tanto una parola umana, la parola che è come la pioggia, come l'acqua nella Bibbia. Che parola è? Come la pioggia e la neve scende dal cielo, è il capitolo 55 di Isaia, è la metafora, il simbolo attraverso cui si descrive la parola di Dio. Quindi ecco, la parola di Giobbe al tempo era percepita come parola di Dio per la comunione che Giobbe viveva con Dio, per questa profonda relazione di intimità che faceva sì che tutti lo riconoscessero come uomo di Dio. Sempre, tra parentesi, a differenza di oggi. Ecco sempre questa contrapposizione. Quindi ecco, questa felicità individuale, relazionale, sociale, che è totalmente distinta da un presente tetro, buio, ma questo non toglie la speranza a Giobbe. C'è spazio anche per la speranza in questo capitolo 29. La mia radice avrà adito alle acque e la rugiada cadrà di notte sul mio ramo. È l'immagine vegetale che tante volte torna nella Bibbia, qui per dire che Giobbe è un albero da frutto che produce molti prodotti. Non è detto direttamente che produce frutti, prodotti, ma è detto descrivendo quella condizione per cui è inevitabile che l'albero produca frutti. La radice irrigata, la rugiada che bagna i rami sono quelle condizioni naturali che rendono fertile l'albero, che rendono quindi evidente che quell'albero produrrà frutti abbondanti. E poi ancora, la mia gloria sarà sempre nuova, il mio arco si rinforzerà nella mia mano. Quindi ecco, la gloria di Giobbe, quella che dicevamo prima, il fatto che è stimato da tutti, è rispettato da tutti, sarà sempre nuova. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giobbe, in quella situazione del passato, non poteva pensare che sarebbe arrivato il giorno che non sarebbe più stato stimato. È una gloria che nella sua visione doveva rinnovarsi sempre, non doveva mai aver fine, non c'erano motivi perché avesse fine, perché era una gloria radicata. Il mio arco si rinforzerà, c'è una forza, una giustizia forte che Giobbe vive, che Giobbe dona e che è il motivo di questa stima, di questo rispetto continuo e che non sarebbe dovuto mai venir meno. Ecco, qui troviamo una speranza, un accenno di speranza che quella felicità possa ritornare nel presente, anche se in realtà l'esperienza appunto sta dicendo che il tempo presente è totalmente infelice quanto il tempo passato era totalmente felice. Però capite che sottolineare questi aspetti, descrivere il tempo passato come il tempo della stima, del rispetto, di relazioni positive con gli altri, con i familiari, con gli affetti più stretti e infine con Dio, dice non tanto la difesa di Giobbe, ma dice il desiderio che questo ritorni. Ecco che questo desiderio può realizzarsi solo se Dio comparirà davanti a lui. Questo modo di esprimersi di Giobbe dice qual è lo scopo. Non è semplicemente essere assolto, ma è incontrare Dio, guardare Dio e vederlo, incontrarlo di persona. Quindi ecco, questa felicità del tempo passato, il capitolo 29. Il capitolo 30 presenta la seconda fase, l'infelicità del presente. E questa contrapposizione è data da questa espressione, ora invece. Noi la troviamo tre volte nel capitolo 30, ma ora, invece ora, che dice la contrapposizione con quanto ha detto prima, al capitolo 29. Ora invece ridono di me i più giovani, di me in età, i cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge. Quei giovani, quei tutti che prima lo stimavano, lo rispettavano, ora questi giovani scherniscono Giobbe, ridono di Giobbe. E Giobbe sembra dire: avrei potuto sopportarlo se chi mi schernisce fosse stato superiore a me, più valente, più virtuoso di me. Ma questi giovani come vengono descritti? Come coloro i cui padri erano inferiori ai cani del mio gregge. Ora non so, forse oggi paragonarsi a un cane può essere anche motivo di vanto, visto la cura con cui vengono trattati molto spesso i cani, però diciamo che nell'antico Israele i cani erano coloro che si cibavano di carogne, erano animali impuri, per questo una delle offese più grandi era dire a qualcuno: tu sei un cane o tu sei peggio di un cane. Quindi ecco, qui che cosa sta dicendo Giobbe? Che questi figli di questi padri di nessun valore, di nessuna virtù, di nessuna utilità, lo stanno schernendo. È lo scherno di coloro che sono senza virtù. E quindi per questo diventa uno scherno ancora più profondo, ancora più grave e ancora più pesante. Quindi ecco, il cambio di paradigma da rispetto e la stima al riso, allo scherno, alla derisione, per descrivere il presente. E poi continua a descrivere questi giovani, questi personaggi, cacciati via dal consorzio umano, a loro si grida dietro come al ladro. Razza ignobile, anzi razza senza nome, sono calpestati più della terra. Potremmo dire che questi che scherniscono Giobbe sono quelli che si trovano nella sua stessa condizione. Perché anche Giobbe è cacciato via dal consorzio umano, perché è malato, che ha la simile lebbra, e quindi anche lui è stato messo da parte, è stato emarginato. Però dice: questi sono stati emarginati perché sono stati puniti. Sono assimilati a chi? A loro si grida dietro come al ladro. Sono dei, come dei ladri, dei malfattori, e sono stati puniti come i ladri, i malfattori, esiliandoli, mettendoli da parte. Quindi proprio queste persone ignobili, calpestate, sono loro che deridono Giobbe, si fanno beffe di Giobbe stesso e che giungono a: hanno orrore di me e mi scrivono, non si astengono dallo sputarmi in faccia. Qui i termini ricordano il servo del Signore di Isaia, ad esempio. Quindi ecco, è una persecuzione che viene posta nei confronti di Giobbe stesso, e lo sputo rappresenta il culmine, insomma, il livello più grave. Però finora, quindi, che cosa dice Giobbe? Ho dei nemici, degli avversari, persone che si scherniscono di me. Ma chi c'è dietro a questi nemici, a questi avversari? Poiché egli ha allentato la sua corda e mi ha battuto, essi hanno rigettato davanti a me ogni freno. Chi è egli? Finora si parla al plurale di quelli che, e qui al versetto 11 compare un egli. E qui, capitolo 30 e anche al capitolo 31, resta questo pronome, non si specifica mai l'identità di questo egli. Quindi anche qui, a dire la verità, ci sono varie interpretazioni su questo egli, quindi un singolare collettivo, di nuovo per riferirsi al nemico, all'avversario di Giobbe, però l'opzione e l'interpretazione più plausibile è che questo egli sia Dio, e questo è reso chiaro da ciò che Giobbe dirà ancora dopo. Quindi chi sono questi nemici? Sono, potremmo dire, ascoltando anche quello che ascolteremo tra poco, l'esercito di Dio, che obbedisce ai comandi di Dio, al generale divino. E quindi ecco che non sono semplicemente degli individui che si prendono gioco di Giobbe, ma si prendono gioco di Giobbe come le truppe di quel Dio che allora qui nel presente, avete capito, è totalmente opposto rispetto al Dio del passato, colui che proteggeva, che custodiva, che si prendeva cura. Qui torna a essere il Dio che ha allentato la sua corda e mi ha abbattuto. Anche qui ci sono varie interpretazioni. La corda potrebbe essere la corda dell'arco, quindi a dire è un Dio che toglie forza, toglie vigore a Giobbe, oppure potrebbe essere, siccome qui la casa è la tenda, come ha detto prima, potrebbe essere anche la corda della tenda, cioè è un Dio che fa l'opposto di quello che faceva prima. Se prima contribuiva all'armonia della famiglia, ora contribuisce alla rottura dei legami, alla distruzione, e contribuisce al fatto che la vita di Giobbe finisca in maniera anche subitanea, improvvisa. Quindi, poiché egli ha allentato la sua corda, probabilmente qui Giobbe ci sta dicendo: guardate che il responsabile di tutto questo, dietro alle azioni, alle derisioni dei singoli, è Dio. È lui il responsabile ultimo di questa situazione, perché questi individui plurali sono il suo esercito. Hanno demolito il mio sentiero, cospirando, eccetera, eccetera, nessuno si oppone a loro, avanzano come attraverso una larga breccia, sbucano in mezzo alle macerie. Chi è che avanza passando per le brecce? Gli eserciti. Quindi anche il linguaggio si fa guerresco, bellico, e nessuno interviene in aiuto e in difesa di Giobbe. Nessuno si oppone a loro, dice Giobbe stesso, da cui la paura e il terrore che Giobbe sperimenta nei versetti immediatamente successivi che noi non leggiamo insieme. Questo esercito al comando di Dio, questi che scherniscono e che deridono. E questa è la prima parte del capitolo 30. Nella seconda parte, invece, ecco che è presentato in maniera più diretta quello che Dio stesso fa, senza avvalersi di altri, ma quello che Dio fa contro Giobbe. Versetti dal 20 al 23 aiutano a capire questo. È un Dio che si disinteressa a Giobbe. Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Però questo sarebbe quasi positivo. Poi, in questa gradualità, che cosa dice Giobbe? Non solo Dio si disinteressa di me, tu sei un duro avversario verso di me. Mi perseguiti. E l'accusa giunge al suo culmine. So bene che mi conduci alla morte. È un Dio che cerca, che pone in atto misure, stratagemmi per condurre Giobbe alla morte. Vuole che Giobbe non viva più, esca dalla terra dei viventi. Ecco allora tutta la tristezza, l'angoscia che Giobbe nel presente sperimenta, perché sono tutte queste impressioni che derivano dalla sua esperienza. Vedete, se pensiamo anche solo al Dio del capitolo 29 e al Dio del capitolo 30, sono due dei diversi, completamente opposti l'uno all'altro, e Giobbe stesso lo dice: aspettavo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio, avevo delle aspettative, delle attese, e si è verificato l'opposto. Tutte parole che in qualche modo indirettamente Giobbe si sta difendendo, però in realtà dice questo rapporto tra un passato e un presente e questo suo desiderio che il presente si modifichi nel senso del passato, che quel passato che ha sperimentato torni nel presente. Quindi attorno a questo giocano questi due capitoli, il capitolo 29, il capitolo 30, con poi questo finale anche molto triste e angoscioso di un Giobbe che si trova rinchiuso in una situazione in cui nessuno può aiutarlo. E da ultimo, proprio due parole sole, il capitolo 31 presenta l'aspetto più strettamente giudiziale, cioè è la difesa di Giobbe, però compare solo alla fine, perché in realtà dire che Giobbe vuole essere assolto dalle accuse, vuole che sia riconosciuta la propria innocenza, è riduttivo. Certo, Giobbe vuole questo, ma vuole ancora di più incontrare Dio, confrontarsi direttamente con Lui. Ecco, il capitolo 31 è quello che più si adatta alla nostra immagine tribunalizia. È l'avvocato che prende la parola e che afferma la propria innocenza. L'afferma sfidando Dio, richiamandosi alla dottrina della retribuzione, versetti 3 e 4. Non è forse la rovina riservata all'iniquo e la sventura per chi compie il male? Non vede egli la mia condotta e non conta tutti i miei passi? Quindi in qualche modo è la sfida che Giobbe rivolge a Dio, perché Giobbe non si ritiene malvagio, non si ritiene iniquo, come è scritto qui, la rovina riservata all'iniquo, ma si sente rovinato e quindi sfida Dio che dimostri la colpevolezza di Giobbe, che dimostri la malvagità. In che cosa Giobbe è stato malvagio? In che cosa è stato ingiusto tanto da cadere nella disgrazia, nella sventura e nella rovina? E tutti i versetti seguenti sono le prove. Giobbe porta le prove che ogni possibile azione di peccato che avrebbe potuto commettere, egli non l'ha commessa. E il linguaggio che troviamo è un linguaggio ricorrente, che possiamo classificare sotto il termine giuramento. Cioè la dinamica è sempre la stessa. Se il mio passo è andato fuori strada, quindi se ho sbagliato in qualche cosa, allora che mi capiti di peggio. Giuro, se io davvero ho peccato in qualcosa, che venga pure castigato, che venga pure punito. È la dinamica stilistica che ritorna in tutti questi versetti, in un elenco di azioni possibili peccaminose. In questo caso il mio passo è andato fuori strada, il mio cuore ha seguito i miei occhi, cioè se ho fatto scelte ingiuste, oppure ancora se il mio cuore fu sedotto da una donna, il peccato di adulterio, ad esempio. E potete divertirvi a leggere questo capitolo 31, dove Giobbe ripercorre i possibili peccati, quelli che erano in qualche modo elencati nei testi legislativi biblici anche, per arrivare a concludere: io non ho peccato, non ho commesso tutto questo. Quindi ecco, la difesa della propria innocenza, che è l'aspetto giudiziale vero e proprio. L'ultima cosa, la cosa interessante, è che se voi leggete la fine del capitolo, trovate i versetti 35, 36, 37 e poi 38, 39, 40. In alcune Bibbie i versetti 38, 39 e 40 precedono i versetti 35, 36, 37, perché i versetti 38, 39 e 40 hanno la stessa struttura. Se ho fatto questo peccato, allora che mi capiti pure questo. Mentre i versetti 35, 36 e 37 hanno un'altra struttura, cioè dicono qualcosa di diverso e gli esegeti la interpretano come la conclusione del discorso. E quindi i versetti che di per sé sono dopo, questi tre versetti 38, 39 e 40, vengono visti fuori contesto e vengono posti prima perché così l'ordine logico del discorso funziona meglio. E come si conclude allora questo discorso? Giobbe dice: quello che ho detto io posso scriverlo e posso firmarlo, perché verba volant e scripta manent. E quindi io posso firmarlo perché sono totalmente certo di quello che ho detto. L'Onnipotente mi risponda. Anche Dio scriva cosa ha da rispondermi. Il documento scritto dal mio avversario vorrei portarlo sulle mie spalle, perché è convinto che il foglio firmato da lui dice la verità e quindi si contrappone in maniera vincente al documento di accusa che può scrivere il suo avversario. Ed ecco allora questa dignità regale, cioè Giobbe si presenta e manifesta la sua dignità, si presenta a testa alta davanti a Dio, dicendo: gli manifesterei il numero dei miei passi, cioè potrei controbattere a tutte le accuse che Dio vuole farmi e potrei difendermi facilmente, perché sono totalmente certo, convinto. Però vedete che oltre a questo fatto, Giobbe è convinto della propria innocenza, qual è la cosa importante qui? Ecco qui la mia firma, l'Onnipotente mi risponda. Quindi ancora una volta questo monologo finisce con quello che ci ha fatto capire la scansione di questi tre capitoli. Giobbe parla perché Dio venga a rispondergli. Questo è quello che gli sta a cuore. E questo manifesta anche in questo invito finale. Dio risponderà a Giobbe, verrà davanti a Giobbe. Capitolo 33 non presenta Dio che si presenta, ma presenta un nuovo personaggio, Eliu, un po' enigmatico. Proveremo a dire qualcosa la volta prossima su questo personaggio e poi alla fine anche Dio si presenterà. Quindi la tecnica, la tattica messa in atto da Giobbe, se come è chiaro aveva il fine di tendere un'esca a Dio, perché Dio venisse, funzionerà. Dio davvero verrà per parlare a Giobbe e per portare la sua parola a Giobbe, che in fondo è il fine, è lo scopo di tutte le parole che Giobbe ha detto fin dall'inizio. Però prima dovremo ascoltare questo Elihu che ci aiuterà a prepararci a questo intervento di Dio e poi, per concludere bene, ascolteremo come Dio si presenta davanti a Giobbe e come attraverso le sue parole Giobbe capisce, fa esperienza, comprende ciò che fino a quel momento non aveva ancora capito, perché c'è questa dicotomia tra il Dio del passato che protegge, si prende cura, vigila in maniera amorevole su Giobbe e il Dio del presente che è scritto dal mio avversario. È l'avversario che lo tormenta, che lo tortura, che lo perseguita. Come risolve questa dicotomia? Ecco, Giobbe non la risolve da solo, non è in grado, la risolverà quando Dio verrà. Questo monologo finale, che è una prima parziale conclusione di questo dibattimento giudiziario, per poi sfociare nella seconda e decisiva parte, il confronto diretto, vero e proprio, che è il centro del messaggio del libro. Mi fermo qui. Quindi ecco, la domanda era se Giobbe accusa Dio perché appunto lo sente come ingiusto e si è ricordato come Giobbe stesso fa riferimento al principio, alla dottrina della retribuzione in questo monologo finale. Però ecco, io recupererei quello che un po' accennato già in incontri precedenti. Giobbe accusa Dio, certo. Giobbe lo accusa, però Giobbe soprattutto accusa il Dio della retribuzione. Cioè, Giobbe non ha un'idea diversa di Dio rispetto agli amici. Anche per Giobbe Dio è il giudice che retribuisce. La sua risposta è che retribuisce male, quindi è ingiusto anche in questo. Però ecco che cosa dovrà cambiare in Giobbe. Questo Dio della retribuzione. E quando Dio verrà, proprio lo inviterà a modificare. Dio è il Dio della retribuzione. Dio è il giudice, basta questo per dire chi è Dio, Dio è anche qualcos'altro, Ecco, però la cosa interessante è che gli amici e Job sono opposti tra di loro, appunto si scontrano nelle posizioni che hanno, però hanno questo elemento in comune. Ma banalmente hanno la stessa concezione di Dio perché tutti noi portiamo la concezione che ci è stata insegnata, insomma, e quindi sia Job che gli amici ricevono la stessa cultura, lo stesso insegnamento. Quindi ecco, il Dio della retribuzione è per tutti, per le due parti, sempre nella stessa concezione giudiziale e retributiva, ciò che cambia è la conseguenza di questo, perché da una parte c'è una dottrina da difendere, dall'altra parte c'è un'esperienza vissuta in prima persona. Quindi questa esperienza porta Giobbe a accusare Dio, però io direi anche sì, a accusarlo c'è una logica anche in queste parole che gli dice, però rimane una certa biunivocità e anche un po' più di unicità, una certa complessità, cioè non è semplicemente Dio ingiusto. C'è questo naturalmente evidente in questa accusa, però continua a cercare Dio, continua a volerlo incontrare, a voler confrontarsi con Lui, continua a percepire che solo Dio può sollevarlo da quella situazione, quindi c'è questo disorientamento che permane. Però è chiaro che se la logica è quella retributiva, e in Giobbe c'è evidente, nel fondo, la logica retributiva, allora ecco che innesca il ragionamento che abbiamo anche, che possiamo riscontrare anche in questo monologo finale, ma anche negli interventi precedenti che Giobbe ha fatto. Dovrà purificare la sua immagine di Dio, e forse questo è un compito di Giobbe, ma anche ci aiuta perché è un compito di ciascuno, insomma, purificare un po' l'immagine di Dio, non per dire che quello che ci viene detto è sbagliato, ma per dire che forse dobbiamo passare attraverso un'esperienza più diretta, un incontro più diretto e guardare al volto di Dio per imparare a conoscerlo non intellettualmente, ma vitalmente, insomma, nella vita.
Cioè, comincia a farsi strada l'idea del giusto sofferente e quindi farsi strada l'idea che attraverso la carne e l'esperienza si può arrivare a una maggiore conoscenza di Dio, che poi ci porterà al crocifisso risorto. Cioè, un po' questa mi pare sia la strada, no? Naturalmente. In nuce noi lo vediamo con gli occhi del poi, però è una strada che si sta evolvendo in questo senso. Lui e anche lui dentro la dottrina della retribuzione, secondo lui non funziona, perché lui è un giusto e viene condannato, quindi non funziona, cerca altre strade.
Possiamo dire non funziona sicuramente nel suo caso e quindi sì, cerca altre strade, però più che cercare altre strade, cerca l'unico che può chiarirgli le cose e l'unico che può chiarirgli le cose è Dio stesso, insomma. Certo, dopo volendo fare letture anche più spirituali del libro, il problema è il giusto sofferente che non incontra Dio. Però in realtà Giobbe è un giusto sofferente che incontra Dio e che vuole incontrare Dio, perché vede questa come l'unica via d'uscita, insomma. E quindi ecco che è un po' questa la via e la strada che questo libro ci porta davanti. Dopo noi, poiché ogni pagina della scrittura parla di Cristo, nella nostra orizzonte cristologico, possiamo vedere anche questa dinamica, questi temi che poi trovano il loro compimento nel Nuovo Testamento, nella vicenda di Gesù, ma li troviamo in questa nella letteratura sapienziale, nel servo del Signore, del profeta Isaia. Quindi noi possiamo dare a ogni pagina e a ogni libro, insomma, questa lettura cristologica che ci orienta da questo punto di vista, insomma. Però qui, stando dentro al libro di Giobbe, direi che è l'esperienza che causa queste domande, queste riflessioni, e come la domanda viene dall'esperienza, la risposta deve venire da una esperienza. Ecco quindi l'appello a Dio, perché Giobbe possa fare esperienza di lui. La sapienza è esperienza nella Bibbia, insomma, quindi in tutti questi libri sapienziali.
Allora, in 29.1 c'è Giobbe che riprende il suo discorso, viene sempre tradotto così, ma il discorso è Mashal. Non so, volevo chiedere se l'uso di questo termine può avere un valore particolare, oppure solo un sinonimo per cambiare parola, ecco. E un po' più avanti, al versetto 4, dove parla dell'autunno che lei ci ha spiegato, e poi c'è il periodo dell'amicizia con Dio, viene tradotto amicizia, però c'è questo termine molto particolare che è sot. Ecco, volevo chiederle che aspetto di amicizia significa questo sot, parola molto suggestiva, molto particolare. Ecco, sono proprio curiosità puntuali, ma insomma se a te.
Tendo dalla prima domanda, quindi questo uso del termine Mashal, che è un tipico termine in letteratura sapienziale, secondo me potremmo collegarlo sempre a quella dinamica di esperienza individuale ed esperienza universale. I Mashal, i Meshalim, i proverbi testimoniano una sapienza universale, insomma, che vale per tutti, e quindi l'abbiamo detto già anche all'inizio, che dietro a questa vicenda singolare di Giobbe ci sono gli indizi, Giobbe stesso, il fatto che non sia ebreo ma sia orientale, che questa vicenda è presentata come una vicenda singolare, ma in realtà è una vicenda ed è un'esperienza universale o potenzialmente universale che ogni uomo di ogni luogo e di ogni tempo può fare, insomma. Quindi questo torna dall'inizio e torna lungo tutto il libro. Quindi anche qui, che cosa sta comunicando in questo monologo finale? Sta comunicando una propria esperienza. L'esperienza di chi era nella fortuna. Nel passato si sentiva protetto sotto la cura di Dio, nel presente è caduto nella sventura e percepisce Dio come il suo avversario. È un'esperienza esclusiva di Giobbe o è un'esperienza che può accomunare vari uomini, varie persone? Ecco, forse questo uso del termine Mashal e sapienziale ci rimanda a questa universalità del tema, della questione, ma anche delle parole che Giobbe pronuncia, insomma, qui. Da questo punto di vista, questo per quel che riguarda il termine Mashal. Per quel che riguarda il termine Sod, se può ripetermi dove, a quale versetto faceva riferimento?
29.4.
Ok.
Come sono stato nei giorni del mio autunno nel Sod di Dio Eloah a lei verso la mia tenda. Cioè viene tradotto amicizia, ho visto anche la traduzione proprio a base.
Certo.
Sì, non è proprio amicizia, è qualcosa di diverso, Sod, no?
Sì, sì. Diciamo che va bene, qui il contesto, come dicevo prima, è quello di una prosperità, di un'abbondanza di vita, e quindi probabilmente qui questa, va bene, viene tradotto con amicizia di Dio, però probabilmente dietro a questo ci sta un'idea di un piano, di un progetto di Dio che vive e che instaura questa alleanza con Dio, e quindi ecco, probabilmente una realtà che viene qui presentata in questo senso, anche se forse dovrei ricercare un po' meglio per dare una risposta più adeguata.